Sì, io sarò brevissimo perché sono tanti spunti interessanti e secondo me dopo 2 o 3 ore di seminario diventa complicato anche seguire, diciamo, le varie interazioni. Io noto in ciascuno di voi tanta apprensione su questi temi e anche un coinvolgimento personale franco, comunicato in modo franco, vero, quindi davvero molto bello stare qui con voi. Vedo anche tanta ostinazione su una serie di visioni che probabilmente avete, che insomma condividete. Quindi questo è bello da una parte, dall'altra, diciamo, permette anche di creare dialogo. E mi pare che con Stefano, se ho ben compreso la domanda, perché c'erano dei problemi tecnici, siamo in linea, cioè la norma di legge. Evidentemente nelle materie lavoristiche non è di per sé bastevole, anzi, la norma di legge, se è cambiata molte volte, crea tante complicazioni. E allora, vista il necessario adattamento della norma di lavoro, per questa ragione, molti ritengono che sia utile avere delle norme di lavoro che fissino i principi e poi rimettere alla contrattazione collettiva il dettaglio, e questa è una tecnica che noi utilizziamo appunto da Ciampi in poi, Giugni in poi, anche se già negli anni '80 c'erano state esperienze di questo tipo, con quelle norme degli inizi degli anni '80 in materia di orario di lavoro e di emergenza. Sono d'accordo con Stefano sul fatto che diciamo il livello di verifica della conformità alla norma di legge di contratto collettivo è piuttosto basso nel nostro paese, perché abbiamo un sistema di ispettorato del lavoro probabilmente non molto diffuso, avrebbero bisogno di più risorse, sia di persone, intendo, sia risorse digitali, economiche e così via, per poter fare meglio le proprie ispezioni. Cosa che per esempio in Francia, ecco, funziona un po' meglio e quindi si vede anche da questo punto di vista una certa differenza. Sul problema però lì non ho capito bene la domanda, però non so, vorrei fraintendere. Ci sono delle mansioni che hanno oggettivamente un contenuto qualitativo inferiore? L'esempio del bigliettaio, ora non so se ho ben capito la domanda, però è evidente che, allora, ora, a prescindere dal caso specifico, ora, pensare di poter proteggere per sempre delle mansioni e quindi anche delle posizioni professionali collegate a quelle mansioni a basso contenuto, secondo me, pensare che si possa fare per sempre è un po' illusorio, cioè bisogna comprendere, per andare poi qui vado alla domanda di Marika, bisogna comprendere come la formazione, se la formazione lungo l'arco della vita può migliorare le posizioni. Anche qui la formazione nel nostro paese è una formazione professionale, intendo, non funziona bene, lo sappiamo tutti. Dovrebbe funzionare di più, dovrebbe funzionare sia nella fase appunto di combinazione con gli studi, sia di scuole superiori, sia terziarie in senso ampio, e dovrebbe funzionare lungo l'arco della vita, ma ciò, ahimè, non accade. E questo è uno dei pezzi che ci viene criticato da tutte le istituzioni internazionali che osservano il nostro mercato del lavoro, ovviamente l'Europa, ovviamente altri soggetti come l'OCSE e così via. E noi abbiamo da fare molto lavoro su questo. Però, ecco, per ritornare alla domanda di Stefano, così intreccio le due cose, quelle mansioni che hanno un contenuto qualitativo basso, sono mansioni che non debbono, dal mio punto di vista, identificare la persona per sempre. Cioè, non è detto che la signora Maria o il signor Giovanni, perché hanno svolto delle mansioni nella propria vita all'inizio della carriera professionale, in una certa fase della propria carriera professionale, a contenuto qualitativo medio-basso debbano rimanere per sempre in queste condizioni. E cioè, questo sarebbe un ritornare, in un certo senso, a quella logica corporativista che noi detestiamo.
Scusa, c'è stato un parente, forse dovuto all'audio. Chiedo scusa. Io volevo dire di proteggere i lavori di per sé, ma di proteggere quei lavori umili che avevano un'utilità sociale. Penso al medico, nell'esperienza.
Comunque sì, vabbè, c'è un problema tecnico, va bene. Comunque
Ma
insomma,
di
ci siamo.
proteggere quei lavori umili, certo. Non proteggere il lavoro umile di per sé, ma quei lavori umili che hanno un'utilità sociale. Ecco, chiedo scusa.
No, va bene, allora, però allora mettiamola al contrario la questione. Se c'è un modo per poter far progredire le persone è proprio il lavoro. Allora, se il lavoro può permettere alle persone di fare un passo in avanti nelle proprie storie personali, si deve cercare di fare tutto il possibile per dare queste chance. E uno strumento che può agevolare questa specie di evoluzione, chiamiamola così, è certamente la formazione. E le politiche attive, perché le politiche attive, ricordiamoci, sono la cornice all'interno del quale si inserisce questo percorso formativo. Un sistema di politiche attive efficiente, come quello disegnato nel 97, poi ripreso nel 2003 e poi ancora nel 2015, si basa sull'idea che c'è un patto individuale tra lavoratore e centro per l'impiego. E questo patto si basa sul bilancio delle competenze. Bilancio delle competenze significa che io so che quanto vale Michele Faioli, che cosa può fare e qual è il percorso formativo ad hoc da costruire su Michele Faioli perché Michele riesca a fare altre cose, oltre a quelle che ha fatto fino a quel momento. Questo ecco perché il Jobs Act, secondo me, se letto a pezzi, non dà come dire, non permette una lettura chiara di tutte le cose. Il Jobs Act è più cose. Tra queste c'è questo disegno delle politiche attive che non è stato attuato dal 15 ad oggi, che si basa su questa idea specifica, questa a cui tu facevi riferimento anche in qualche modo, Marica, indirettamente, cioè la formazione deve essere collegata alla storia della persona, al futuro della persona, al bene della persona, proprio perché quella professionalità è un bene a disposizione degli altri. Io sulla la domanda di Vincenzo lo dico francamente, forse per mia stanchezza non l'ho capita. Però, visto che ho capito una cosa, replico solo su quella cosa, quindi poi lascio la parola a Ivana. E quindi chiedo scusa, Vincenzo, ma probabilmente insomma, sono adesso in una fase un po' di down mio. Allora, il precariato non viene creato dalle norme. È un errore pensare ciò. Non è che una norma crea il precariato. Non ci sono norme che creano il precariato. È il mercato del lavoro, il sistema, diciamo, economico, organizzativo, che ahimè crea il precariato. La norma può avere una funzione di salvataggio dal precariato, come ci insegna l'Europa da sempre, da Delors in poi, tramite dei meccanismi di combinazione molto efficienti, ciò che non abbiamo in Italia, tra politiche attive e politiche passive. Le politiche passive sono il sostegno al reddito, per intenderci, no? Le varie indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, tutte queste cose che voi conoscete, e politiche attive. Le politiche attive sono l'unico modo per uscire dalla trappola della vulnerabilità del precariato. E poi lo dice bene anche il Papa nella Fratelli Tutti. A un certo punto, se voi leggete alcuni dei capoversi, dei paragrafi che fanno riferimento al tema del lavoro, a un certo punto in questa enciclica sociale si dice non c'è sostegno al reddito che regga, bisogna ridare il lavoro alle persone. Per ridare il lavoro alle persone servono delle policy, delle politiche, chiamiamole politiche attive, che possano rimettere nel circuito il prima possibile con professionalità nuove, formate. Anche al di là del beruffo a cui faceva riferimento Marica, cioè bisogna certamente capire la vocazione della persona, ma se quella vocazione nel mercato del lavoro in quel momento non trova una combinazione con una professione, ma per dare diciamo, un lavoro che permetta alla madre e al padre di portare il pane sul tavolo a casa, bisogna trovare una soluzione pratica.
Appunto, è un problema di politica, cioè nel senso è un problema di politica, cioè io faccio delle
Certo,
scelte
però
di
non è,
politica
però io
economica,
se ho
non
frainteso.
riesco a farle e quindi ovviamente faccio andare
Oh
loro in
no, forse io ho
forza a lavorare
no, ma
tanto.
io ho frainteso, cioè visto che hai, so ben compreso, insomma, hai detto, poi dal 97 in poi è venuto a crearsi
Che si
precariato.
istituzionalizza il
Ma
precariato,
non è
invece dovrebbe salvare
istituzionalizzato.
il lavoratore la norma,
Ma
secondo me.
già esisteva prima il
Non sto
precariato.
dicendo di no, ovviamente, però ovviamente se le norme introducono sempre più precariato nel tempo, è ovvio che poi la conseguenza non può che essere quella che stiamo vivendo tutti e soprattutto che poi uno deve andare per mantenere la famiglia a portare le pizze. E non c'è stata un'impostazione politica a monte di chi è l'uomo contemporaneo e quindi su quali industrie si può andare. Quindi io vado da delle agenzie di comunicazione che sono i social, eccetera, quindi io sto lavorando per delle agenzie di comunicazione. Le le grandi società, molte di queste grandi società, Facebook è una grande agenzia di comunicazione perché vi mette a disposizione forse attualmente il più importante sistema di comunicazione, e quindi non amo lamentare se si è precari, perché nei lavori artistici storicamente si è sempre stati precari. È una scelta di politica.
Grazie Vincenzo, andrei verso le conclusioni.
Sì, allora io chiudo così, insomma, io vorrei lasciarvi con l'idea che non sono le norme che creano la precarietà, le norme servono per gestire quella precarietà, la quale è ineliminabile, la quale è connessa al sistema economico del paese, al tipo di produzione. Non è una norma di legge che conduce le persone, ammesso che si possa detestare quel tipo di lavoro, a portare le pizze a casa, perché la logistica dell'ultimo miglio esiste da sempre, ed è un lavoro come tutti gli altri. Il modo però per trattare quel lavoro è che quel lavoro venga riconosciuto come tale, che si abbia tutti i diritti possibili. Vi faccio un esempio. A novembre, il 2 novembre, è stato sottoscritto il contratto collettivo della logistica con riferimento ai riders anche autonomi. E sapete cosa hanno fatto CGIL e CISL e UIL? Secondo me molto, in maniera molto illuminata, non hanno fatto altro che prendere i diritti dei lavoratori subordinati ed estenderli ai lavoratori autonomi riders. Questo significa per me essere sindacato illuminato. Hanno trovato un escamotage da cui non si può uscire. Mentre si discuteva fino a quel contratto se il rider era lavoratore autonomo, subordinato, con tutte le sentenze che abbiamo visto, a un certo punto il sindacato si siede attorno al tavolo con le associazioni della logistica, da Confcommercio a Confetra, gli artigiani e così via, e firma un protocollo nazionale che impone le medesime tutele, a prescindere dalla qualificazione. Ma perché quello è un lavoro che merita diritto come tutti gli altri lavori. Non è che portare le pizze significa essere meno in termini di dignità rispetto ad altri lavoratori. Significa che io devo introdurre delle regole che permettano a quel lavoratore di esercitare i diritti al pari degli altri. Altrimenti entriamo in logiche che io definisco paracorporative, cioè dove si ritiene che ci siano alcuni lavoratori, alcune professioni che, come dire, debbono essere considerate ex ante vulnerabili e quindi in un certo senso sempre considerate, ecco, quasi impossibili da risolvere in termini di tutele, ed altre invece che devono avere tutte le tutele. No, bisogna avere un approccio del tutto pragmatico, anche in questo caso procedimentale, che permette appunto di risolvere i problemi.
È chiaro, professore, non è, lo chiarisco a uso e consumo anche di chi ci ascolta, non è assolutamente l'impostazione che ricerchiamo noi, insomma, lo ripeto perché abbiamo anni, diciamo, di lavoro su questo campo. La ricerca di una equiparazione nei fatti tra necessità e tutele necessarie per i lavoratori dipendenti quanto per quelli autonomi, poi già le categorie qui sfumano parecchio, quindi ecco, non è assolutamente, non rientra nella logica di una tutela corporativa di un certo tipo di lavori o meno. Il nostro punto di riferimento è il lavoro, con la elemento, chiunque e in qualunque forma lo eserciti. Prego, professore.
Sì. Vado rapida, così buttiamo la pasta e non ordiniamo la pizza a domicilio. Allora, Stefano, credo che abbia già risposto Michele. Marika, vado velocissima, lavoro di merda è diventato un termine riconosciuto dal punto di vista accademico da quando è il titolo di un libro di un noto antropologo dell'economia, quindi scientifico, e tutto il resto invece lascia la risposta, solo una battuta, ho messo in chat il link al libro e lascio invece, Michela già ampiamente risposto rispetto alla formazione. Lorenzo, ecco, tornato sulla questione del lavoro agile, che credo veramente meriti una discussione a sé, solo di nuovo una battuta, ne parliamo tanto rispetto agli impatti sul lavoratore, sull'organizzazione, attenzione, grande attenzione anche ai territori, cioè questo decentramento delle aziende ha un impatto anche sui territori di riferimento delle aziende, e su questo
molti sindaci lo stanno dicendo.
Esatto, quindi questo veramente merita un altro dibattito, però come punto d'attenzione è questo. Vincenzo, l'economia dice che le piattaforme sono mercati bilaterali e multilaterali. La sociologia economica risponde no. Le piattaforme non sono solo mercati, perché svolgono funzione di intermediazione, ma creano mercati, ma non fanno solo questo, perché svolgono altre funzioni. Pensiamo alle piattaforme delle criptovalute, sono anche banche. E così per tutte le piattaforme, svolgono altre funzioni, non sono solo mercati. C'è un'interpretazione interessante che dice poi, attenzione, non solo non sono mercati, ma sono antimercati, usando riferimento a Brodel. Sono antimercati perché creano monopoli e quindi bloccano la competizione, quindi non sono mercati, sono antimercati. E poi sono burocrazie, esercitano potere e controllo. E da questo punto di vista poi appunto lo sguardo sociologico dice, attenzione, non trattiamoli solo come mercati, perché se li trattiamo solo come mercati non vediamo tutto quello che sta succedendo lì dentro e rischiamo di perdere di vista delle logiche importanti. Chiudo.
Beh, se devo chiudere con una battuta, direi che il mezzo tecnologico, tanto per restare un po' nell'argomento, ha consentito interazioni più vivaci, più frequenti, più autonome, e hanno dato vita sicuramente a una delle lezioni sicuramente più dibattute dei nostri corsi. Raramente, insomma, ci sono state lezioni in cui il calore, non dico la spezza perché no, proprio il calore e l'ostinata convinzione della bontà di certe ragioni sono venute in emergenza, ma soprattutto hanno descritto il quadro di una disciplina, di una materia, di una tematica che è quanto mai lontana dall'essere definita. Per cui il nostro impegno da questo punto di vista continua. Anche con la prossima lezione, adesso mi perdo un attimo, ma è ancora sul tema del lavoro con il professor Pietro Ichino. Grazie tantissimo ai nostri due relatori che ci hanno consentito, anche grazie alla loro varietà di competenze, di vedere sotto tutti i punti di vista, ecco, la tematica. Spero che ci risentiremo, che avremo nuovamente occasione di confronto, insomma, per noi, proprio per la ricchezza dei vostri contenuti, è stata una lezione particolarmente ricca. C'è stata la ripetizione, ma insomma è tardi anche per me. Quindi grazie veramente tanto. Auguro a tutti un buon proseguimento, insomma, del lavoro, e un buon fine settimana. Ci siamo, tutto sommato ce lo meritiamo. Grazie.